Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you.
Out of the chains, you better buckle up. I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend.
Buongiorno ascoltatori d'Oltrelago, vi starete chiedendo, immagino, come mai abbiamo cominciato con una canzone così, una canzone strana, ed è questa che sta andando ancora ora in sottofondo, la canzone vincitrice dell'Eurofestival 2024, la canzone svizzera, cantata da questo ragazzo che si chiama Nemo e che ha riscosso un successo assolutamente, diciamo, fuori dagli schemi, perché la nostra Angelina Mango è arrivata settima, per noi in maniera assolutamente immeritata. Non ne stiamo facendo un discorso musicale, non ne stiamo men che meno facendo un discorso, diciamo, legato all'Eurofestival, alle polemiche che ci sono state poi anche sulla RAI, che avrebbe dato in pasto ai giornali i risultati del televoto prima. No, non ne stiamo facendo niente di tutto questo, ne stiamo facendo un discorso di costume e anche un discorso di politica. Buongiorno Franco Iappelli.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, oggi siamo orbati del nostro bolscevico lacustre, che avrebbe avuto modo di parlare ampiamente su questo tema di che apriamo adesso, ma che salutiamo ovviamente il nostro Giorgio De Rossi, ma perché abbiamo voluto aprire su Nemo e l'Eurofestival? Perché Nemo è stato oggetto di un apprezzamento, a mio parere assolutamente poco gentile, ma che dà lo schema, l'inizio, è l'incipit, il comincio, come si dice, della nostra discussione con Franco, che ha riguardato appunto Nemo e il generale Vannacci, che ha definito Nemo nauseante. Nauseante perché? Perché obiettivamente omosessuale, obiettivamente fenomeno, diciamo, di scena, e Massimo Gravellini sul suo caffè di stamattina ha incorniciato, diciamo, questa situazione, e io a questo punto vado però a leggere quello che dice Gravellini. Che dici, Franco? Almeno così i nostri ascoltatori capiscono da dove parte,
di che cosa stiamo parlando.
Ebbene, dice Gravellini: costretto a scrivere una lettera di scusa per scongiurare la querela della pallavolista Paola Enogu, su cui i tratti somatici aveva avuto da ridire in passato, il generale Vannacci parte bene, mai avuto dubbi sulla sua cittadinanza italiana, per crollare poi però già nella riga successiva. Ma questo non può celare visivamente la sua origine. L'avverbio usato dal generalissimo è rivelatore. Lui seleziona le persone che gli fanno senso in base a un unico senso, la vista. Il giorno prima aveva trovato nauseante appunto Nemo, il vincitore dell'Eurofestival, e non per la qualità della sua voce, ma a causa di quelle unghie smaltate e di quei movimenti così poco marziali. Ai meno giovani Vannacci ricorda il generale Damigiani, che però era un personaggio di altro gradimento, non un candidato alle europee, e comunque non si sarebbe mai sognato di definire nauseante il Nemo di allora, che era Renato Zero. Nel mondo nostalgico del generalissimo, le unghie le smaltano solo le signorine in età da matrimonio, i maschi marciano a ranghi compatti dalle trincee ai bordelli, i neri vivono in Africa e i biondi in Scandinavia. Però nel frattempo le cose sono cambiate e mio figlio di 5 anni gira con la maschera del supereroe nero Spin senza esserne visibilmente nauseato e tantomeno turbato, tanto che è nero anche il suo compagno di banco all'asilo. La vita è una questione di abitudine e un giorno Vannacci si accorgerà che il mondo al contrario è semplicemente il mondo ed è lui che lo sta guardando al contrario. Però ecco, questo secondo me sono... Ora premetto, Massimo Gramellini non rientra tra le persone che mi sono più simpatiche, diciamo tra i colleghi, però ha scritto un qualcosa che ritrova un po' il mio sentire, cioè Vannacci continua a essere ancorato, a mio giudizio, a un mondo che divideva la società in categorie molto strette, molto diciamo granitiche, dove appunto le signorine si mettevano lo smalto alle unghie solo se erano in età da marito, e probabilmente i neri stavano davvero in Africa e gli biondi in Scandinavia. Poi il mondo ovviamente è cambiato e adesso c'è un sentimento diverso che però Vannacci non sembra cogliere. Tuttavia il nostro Franco, che come al solito ha un naso politico diverso dal mio, sostiene che il generale Vannacci in realtà dice delle cose che la gente pensa realmente. Non è vero questo, Franco?
Beh, buona parte della gente, il mondo è vario, il mondo è bello per
sì,
vario.
Sì, diciamo...
Cioè, voglio dire, non è che tutti la pensano come Vannacci, però considerare Vannacci esponente o interprete d'una minoranza retrograda, bislacca, reazionaria e ovviamente nella vulgata del politicamente corretto sommamente ignorante,
sì,
con l'anello al naso e la sveglia al collo, è un errore clamoroso, da un punto di vista della valutazione politica. A parte il fatto che io, da un punto di vista personale, definire nauseante l'esibizione di Nemo, penso che il generale Vannacci sia stato molto, come si può dire, molto edulcorato. Io avrei detto di peggio. Cioè io penso di aver assistito, mi auguro, sicuramente i nostri ascoltatori sanno chi era Farinelli, celebre cantante castrato dell'Ottocento,
sì,
eccetera.
Sì, sì.
E a me mi è sembrato di aver sentito, con quegli acuti gorgheggianti, mi è sembrato di sentire Farinelli, tutto
certo,
qua.
Sì.
Insomma, che siamo ritornati.
Però ecco, era un artista, attento.
Farinelli era qualcosa di grandioso, era qualcosa di inimitabile. Qui, onestamente, siamo al guittaccio.
Sì.
Scusate, io dico quello che penso, fatemi fare il Vannacci della situazione pure a me stamattina.
Sì, sì.
Cioè, quello che ho detto è questo, cioè è un errore pensare, secondo me Vannacci, lo dico qui e lo sottoscrivo, sarà eletto a furor di popolo, prenderà una messe di voti impressionante, perché prenderà una messe di voti equivalente a quella di un piccolo medio partito, da solo.
Sì,
disposto...
Tu dici addirittura che supera il 3%.
Lui?
Sì,
lui sì.
lui da sì.
Se non è il 3% è il 2,9, certo, insomma,
voglio dire, certo.
Quello che lui è capace di spostare e che a naso, dico, sposterà è questo famoso 2,5-3%.
Ma allora toglimi una curiosità, perché ovviamente stiamo parlando di un personaggio estremamente scomodo, se non altro perché io lo considero molto viscido anche nel modo in cui espone le cose, no? Però al di là di questo, e lo trovo anche fuori tempo, perché comunque lui fotografa, diciamo, una realtà fatta, appunto, come dice Gramellini, dove i biondi stanno in Scandinavia e i neri stanno in Africa, che non è così, poi, cioè, insomma, basta guardare il mondo, insomma, non è così. Ma al di là di questo, per quale motivo la Meloni, che voglio dire, di queste idee è antesignana, se non altro perché, insomma, le sue radici sono legate a persone che la pensano esattamente così, si sarebbe fatta sfuggire questa preda e l'avrebbe lasciata in mano a Salvini?
Perché questa preda è estremamente imbarazzante per lei.
Ah.
Lei, cioè, assolutamente, lei non poteva imbarcare Vannacci. L'imbarcare Vannacci sarebbe stato una missione di, come si può dire, guarda, sto cercando l'espressione, ma di fascismo patente. Ecco, mettiamola così.
Cioè, lei dici che non ha imbarcato Vannacci per non farsi dire che è fascista?
Sì, sì, ma non è solo, cioè, qui il fascismo,
cioè, mi sembra un po',
scusa,
una contraddizione.
No, non è una contraddizione. Mm-hmm. Qui non stiamo parlando del fascismo inteso come fascismo con la F maiuscola e tutto quanto. Mm-hmm. Stiamo parlando del fascismo come è visto dagli avversari della Meloni, cioè, come ti ho detto, è retrogrado, reazionario, conservatore, violento, omofobo, razzista e tutto quanto. Ora Vannacci ha, come si può dire, è come alla coda di paglia, in
alla
questo
coda di
senso,
paglia.
Nel senso che le accuse di razzismo, basta pensare al discorso con l'atleta di colore,
con
la Enogu, eccetera, basta pensare alla scivolata sull'omofobia, sugli omosessuali, basta pensare a tante altre cose. E a un certo momento dice il mondo all'incontrario che lui detesta è quello che detesta una certa destra, che non è quella, oramai non è più quella della Meloni. La Meloni, nel momento in cui tenta di accreditarsi,
è
beh, ma allora io,
cioè, tu mi stai
sono
dicendo
uno,
da
sono
questa...
un osservatore della destra,
no,
come
no,
tu
ma,
ben
cioè,
sai,
questo
no?
Questo è ovvio, ma
esatto. Allora ti dico francamente che oggi forse c'è più, virgolette, non sto parlando di destra, vabbè, destra è la Meloni, destra è Salvini, eccetera. Però se volessimo fare l'esame del sangue sulle percentuali di fascismo, ne trovi più nella Lega che in Fratelli d'Italia.
Io devo dire la verità, Franco, sono assolutamente d'accordo con te su questo aspetto, però così, diciamo, è anche un boomerang per la Meloni, no? Perché andiamo verso delle elezioni europee che saranno uno spartiacque anche per la politica italiana, e poi andiamo a carotare, come si suol dire, ad approfondire quello che ha detto Giorgetti ieri, quello che rappresenta la von der Leyen, quello che probabilmente potrebbe essere addirittura una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Però, ecco, pensate, siamo partiti da Nemo per arrivare a questo. Ma io perché lo dico? Lo dico perché Meloni rischia, con Vannacci dall'altra parte, di non poter consumare la vendetta che lei vuole consumare nei confronti di Salvini dopo le europee, farlo fuori un po' da tutto. Se Vannacci riesce a dare a Salvini quel 3% che gli manca per superare una certa, cioè per sostanzialmente equilibrare quello che è il risultato elettorale, poi questa vendetta la Meloni non la consuma più.
No, a lei conviene un Salvini che rimanga al timone della Lega.
Okay.
Il discorso è questo, quindi se lo sopporta. Poi il gioco è semplice, rifletti un attimo, Elena, cioè il fatto,
no, ma no,
il fatto
no,
che la Lega
abbia
imbarcato Vannacci, per lei è un terno all'otto, nel senso che può dire, vedete, è quello il reazionario, il bieco, lo sciovinista e tutto quanto, non sta da me, io sono grande statista internazionale, certo. Mi accredito di qua, mi accredito di là, eccetera. Qual è il pericolo? Il pericolo è molto semplice, che non oggi, perché i sondaggi mi sembra la danno abbastanza... messa bene, diciamo,
sì, l'ha messa bene, ma anche se c'è un po' di altalena,
sì, esatto, qual è il problema? Il problema è nel medio futuro. Nel medio futuro si rischia veramente di andare a sbattere, perché, sì. Perché allora in prospettiva c'è il famoso bambole, non c'è una lira,
esatto,
che è qui,
insomma, poi di bambole parleremo, ma per un altro motivo, andiamo avanti.
Sì, esatto. Poi vabbè, a te che sei toscana non voglio ricordare certe frasi in auge tra le passeggiatrici del Lungarno, dove praticamente dice senza Lilleri non si l'allera, e ecco, qui l'alleremo ben poco, perché i Lilleri sono veramente finiti, eccetera.
Sì, certo.
E poi allora che significa? Significa che finché vai col vento in poppa, hai successi sia elettorali sia diplomatici, sei fortunata perché per una strana contingenza la disoccupazione cala, insomma c'è una serie di cose insieme a quelle molto negative, però ci stanno degli elementi positivi, e lei per il momento naviga a vista, però,
certo,
cioè, come dicevano a proposito, poi parleremo di Genova, ma insomma bordeggiando,
sì,
insomma,
sì,
va
certo.
Avanti così,
certo.
Alla navigazione a vista,
navigazione
che significa? Esatto. Significa che se lei perde poi il famoso zoccolo duro, diciamo la verità, che è molto suscettibile nell'ambito della destra, perché è quello che ha fatto la sfortuna di Futura e Libertà di Fini, è quello che ha fatto la sfortuna di Democrazia Nazionale negli anni 70, cioè è la famosa sindrome de Badoglio, dai al traditore.
Certo.
Tieni presente che io ti dirò, sono rimasto, me la passi la frase rococò, se mi consenti,
sì.
Sono rimasto di Princisbecco.
Di Princisbecco, bellissimo, di Princisbecco.
Di Princisbecco, che sarebbe praticamente una lega fasulla,
sì, esatto.
Così, ma è una frase che si diceva tanti anni fa, insomma, sono rimasto basito, ecco,
sì.
Sono rimasto basito nell'udire Annalisa Terranova, neo vice direttrice del Secolo d'Italia, dalla Gruber affermare che lei è antifascista. Non lo sapevo, una cosa nuova, ne prendo atto volentieri.
Ecco.
Evidentemente non scriverà più quei bei libretti planando su un bosco di braccia tese, così sulle giovani italiane, roba,
sì,
del genere.
Certo.
Beh, comunque ognuno ha tutto il diritto,
no, ha diritto di cambiare idea,
magari nello stesso giornale è un po' difficile, ma insomma,
esatto,
vabbè,
nello stesso giornale è un po' complesso, in quel giornale in particolare,
Però, ma quindi voglio dire, bisogna andarci cauti, perché poi cioè, c'è gente che ha una memoria non elefantiaca, ma secolare.
Esatto,
quindi,
sì.
Quindi trovarsi poi spiazzati in una temperie storica dove non ci stanno soldi, magari la piazza comincia a tumultuare, perché,
sì, esatto, perché
qualche,
non ci
sintomo,
sta,
qualche sintomo comincia a starci e tutto quanto, cioè poi non è tutto oro quel che riluce, insomma, voglio dire. Ci stanno le premesse per, io se fossi nella Meloni, ci stanno le premesse per essere abbastanza inquieta, ecco.
Allora, è una delle inquietudini sicuramente della Meloni, non è tanto l'inchiesta di Genova che ieri si è condita del, di quello che io e Franco prima abbiamo chiamato un canovaccio antico, massaggiatrici, soubrette, i Rolex, le borse Chanel, eccetera, eccetera. Abbiamo già visto praticamente in tutte le inchieste, sembra veramente un déjà vu quella che sta emergendo in Liguria, non ultima la questione sulle mascherine, ma per questo ovviamente non ne abbiamo parlato, perché insomma è una cosa un po' come dire ripetitiva, ci sono sempre questi soldi buttati nel cestino per qualche divertimento e non per fare qualche cosa fatta bene. Ma al di là di questo, il vero problema della Meloni non è Toti e dove mettere Toti e se lasciare lì Toti e le dimissioni di Toti, è Giorgetti, che ieri se n'è uscito con una frase: i soldi sono finiti, è ora di fermare il debito, o si fa così come dico io o lascio. Sul piatto c'è il decreto sul super bonus che oggi in commissione al Senato vedrà 5 subemendamenti di Forza Italia per cercare di arginare quello che è il problema di questa voragine spaventosa che è stata creata attraverso il 110%. E allora in questo emendamento in questo decreto, che rappresenta una stretta al 110%, c'è ovviamente niente più cessione delle rate, una agevolazione spalmate su 10 anni, e Forza Italia invece che vuole assolutamente mantenere almeno gli sgravi su quelli che sono i lavori fatti nel 2020, all'inizio del 2024. Tutto questo discorso, per quanto sostanzialmente ci riguarda, è un tirare un freno a mano di Giorgetti, che sostiene servono risorse, le trovino dai fondi dei ministeri se proprio vogliono fare qualcosa, un tirare un freno a mano che fa il paio con quello che ha detto Gentiloni neanche un paio di giorni fa, cioè che sostanzialmente l'Italia rischia una procedura di infrazione. Affrontare lo squilibrio del debito, lo dice appunto il commissario UE, che conferma sostanzialmente, vedremo se deciderà la nuova commissione o quella esistente, certamente riguarderà un certo numero di paesi, le decisioni saranno annunciate il 19 giugno e su questa base ci sarà un percorso di aggiustamento che riguarda appunto lo squilibrio del debito, che in Italia sappiamo è fondamentale. Tutto questo secondo me può rendere il percorso di governo della Meloni ancora più accidentato. Tu che ne pensi, Franco?
Quello del debito pubblico
che sicuramente non è colpa della Meloni, ma siamo arrivati a un punto di cui è la Meloni che ci deve mettere un punto.
Ma io non sto parlando, no, non può metterci in nessun punto, nessuno può metterci alcun punto né la Meloni né qualsiasi altro, di destra o di sinistra. Perché? Perché è messa in questa maniera la montagna del debito pubblico, che a me onestamente non fa affatto impressione, lo dico prima, per una serie di motivi, perché prima di tutto l'economia di uno Stato non è l'economia di una famiglia. Questa è una, come si può dire, è una vecchia similitudine che fanno quelli, gli amanti della lesina, del risparmio, della cosa e tutto quanto, ma i veri economisti non la pensano affatto così, non è quello. Tant'è vero, esistono paesi che hanno debiti pubblici maggiori del nostro, come il Giappone, come gli Stati Uniti, eccetera, che in percentuale parlo, che tutto sommato, soprattutto il Giappone, se ne impipano altamente e continuano a crescere. Perché? Perché hanno un debito pubblico con una moneta sovrana, e tra parentesi hanno un debito pubblico che è praticamente interno al loro paese.
Certo.
Il discorso dell'Italia è diverso, perché noi ci siamo incaprettati. Questa è il vero problema, perché se uno volesse ridurre il debito pubblico e avesse una moneta sovrana come in passato, eccetera, si svaluta. Si svaluta, e automaticamente tu dipende da quanto svaluti, il 10-20%, e praticamente hai ridotto hai ridotto i soldi da pagare, quindi hai ridotto il debito. Tenendo presente che all'interno nemmeno te ne accorgi certo. Quando devi andare in vacanza in un paese dove la moneta è forte, ma se continui ad andare a Ostia, guarda, ti posso assicurare che nemmeno te ne accorgi. Il discorso qual è? Scusa se cerco di sintetizzare. Allora, l'errore fondamentale prima ancora del trattato di Maastricht è stato rompere il patto tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro. Cioè praticamente c'era un vecchio accordo dove praticamente i titoli di Stato che rimanevano invenduti venivano comprati automaticamente dalla Banca d'Italia, che li metteva nel suo pancione, eccetera. La cosa è andata avanti, si creava un po' di inflazione, però teniamo presente che per alcuni questa rappresentava addirittura un introito supplementare, dei buoni di Stato, eccetera, e così via. E l'Italia cresceva, andava avanti. Quando le cose si mettevano male, si svalutava come al solito, si ridava, e soprattutto svalutando si dava fiato alle esportazioni, eccetera. Quando ci siamo messi addosso la camicia di nesso del trattato di Maastricht, delle cose, niente, e soprattutto con la moneta unica, qui non si può fare più niente. Non potendo fare più niente, abbiamo sta montagna di debito pubblico che non si sa come riusciremo a onorare praticamente mai. E c'è sempre, aleggia su di noi, lo spettro del default.
Questo da una parte l'Europa ci tiene in piedi, dall'altra parte potrebbe scaricarci. Non ci scarica perché siamo un paese fondatore, significherebbe buttare fuori l'Italia, significherebbe sostanzialmente
no, non ci scarica perché siamo l'Italia, non perché siamo un paese fondatore. Non ci scarica perché, nonostante tutto, siamo un paese che, se levi il debito pubblico, i nostri fondamentali dell'economia sono ottimi, sono solidi. Noi abbiamo un avanzo primario tutti gli anni. Leva il problema del debito e del pagamento degli interessi, ma il nostro bilancio è inattivo, abbiamo questo avanzo primario tutti gli anni, di poco, ma vista la situazione è tutto grasso che cola, il PIL è in leggero aumento. Le nostre esportazioni vanno più che bene, il Made in Italy ha ripreso il coso, quindi non è che siamo un paese da buttare via. Abbiamo mani e piedi legati da questa storia del debito, che l'Europa ha tutto l'interesse, tra parentesi, soprattutto i famosi paesi frugali, a rinfacciarci e a presentarci il conto periodicamente.
Sì, allora, che poi questo discorso del debito vada a finire molto lontano non significa che poi, una volta, appunto, come dicevo prima, una volta che si arriva a un punto tale che deborda tutto e quindi bisogna metterci un freno. Io una cosa che prima ti volevo diciamo sollecitare la tua, perché stavamo parlando di una questione di costume, e purtroppo stiamo vedendo che queste elezioni europee, per tanti motivi, stanno diventando più un fenomeno, diciamo, da palcoscenico, che un fenomeno vero e proprio di turnover elettorale, dove peraltro si deve mandare qualcuno che in Europa poi gestisce proprio questo tipo di crisi, che sono importanti. Cioè, per l'Italia, no? Devi mandarci le persone che sono in grado di reggere quando ci saranno ovviamente pressioni da parte di tutti gli altri parlamentari, possibilmente essere una buona compagine per fare in modo che l'Italia sia tutelata il più possibile dalle aggressioni di quelli che sono economicamente più forti perché non hanno debito, che sono appunto i famosi frugali di cui parlavi. Ma allora possiamo mandare in Europa, e qui arrivo al noi, possiamo mandare in Europa una signora che sì, sì, sicuramente è dell'altra parte rispetto alla Meloni, perché noi abbiamo un Vannacci che è sicuramente un fenomeno tra virgolette da baraccone, ma tanto da baraccone non lo è,
come
diceva prima Franco, ma dall'altra parte ci sono altri tanti fenomeni, come questa Annalisa Corrado, che è una candidata a PD alle europee, che ha criticato pubblicamente i giochi sessisti, il PD contro le bambole, errore darle alle bambine, i maschi hanno più scelta, il ferro da stiro va abolito perché inquina. Ora, per me queste sono notizie che, al di là del suscitarmi un sorriso ironico, perché voglio dire, il PD gli manca solo Annalisa Corrado per andare ancora più in basso, e poi sul discorso del ferro da stiro che inquina e va abolito,
vorrei sapere qual è l'alternativa,
e appunto dammi l'alternativa, perché io non posso fare senza il ferro da stiro. Ma io vorrei sapere una cosa, qui queste, appunto, Annalisa Corrado è una signora Dem, eccetera eccetera, però tornando a bomba a quelli che sono i fenomeni, diciamo, da baraccone, Franco, dimmi
una frase romanesca,
i maschi hanno più scelta,
dice, ma chi l'ha sciorti?
Ma chi l'ha sciorti?
Cioè, questa, a destra e a sinistra, per carità. Cioè, effettivamente c'è un si può dire, siamo alla spettacolarizzazione, ma è spettacolo, è avanti spettacolo.
È avanspettacolo.
Manca Trottolino con i fratelli De Regge, ma poi siamo a posto.
Oltretutto, insomma, le bambole ai maschi, no? Le bambine sì.
Però aspetta, questa è una deriva. Noi arriviamo, come al solito, in ritardo rispetto alle mode degli Stati Uniti,
certo.
No, perché siamo una colonia anche a livello culturale,
che arriva in ritardo,
diciamo la verità,
culturale.
Basta che apri il televisore e vieni inondato da telefilm americani con agenti dell'FBI,
mamma mia, tutto quanto. Quindi, poi dopo vediamo davvero come si comportano gli agenti di polizia degli Stati Uniti, l'abbiamo visto.
Stavamo dicendo di questo, è una moda che è nata negli Stati Uniti e che ha raggiunto vertici di ridicolo senza precedenti. Allora, le corsie preferenziali per le minoranze etniche nelle università, che cavolo significa? Cioè, o tu sei preparato o non sei preparato, e questo era uno. Le campagne contro le statue, sia della guerra di secessione, il povero generale lì l'hanno fatto cadere 20 volte dal piedistallo,
mamma
e così
mia,
via. Ma poi Cristoforo Colombo, l'incolpevole Colombo. Che dice: vabbè, insomma, dice, non c'è dove, sei bieco colonialista e roba del genere. E poi stiamo vedendo, ecco quello che ti stavo dicendo, che è diventato un fenomeno planetario, ma in America stanno ritornando indietro, però in America c'è un quello che da noi è il vannaccismo, scusa il neologismo,
sì.
Da lì in America è il trumpismo dilagante, insomma. Ma non è solo l'ideologia di Trump, perché anche alcuni democratici non condividono questa deriva, quindi si sta tornando indietro. Noi, come al solito, essendo un fenomeno di risulta, arriviamo tardi nella moda e arriviamo tardi nella marcia indietro.
Sì, esatto. Si capisce.
Questa delle bambole, ma c'è quell'altra, non siamo solo noi. E a Cambridge, il dizionario della lingua inglese, mi sembra un libro, è stato, si può dire, rititolato, perché conteneva la parola anglosassone. Ora la parola anglosassone
siamo veramente allo svarione, cioè.
Che io sappia, anglosassone indica sempre un certo tipo di cultura, un certo tipo di popolazione, un certo tipo di lingua,
certo.
Certo, cioè, il mondo anglosassone è quello, è insomma, non
sì,
è,
quello è.
Oh, la, no, perché ha un, come si può dire, suscita echi di antico colonialismo. Ma quello non lo sapevo, insomma, non, io mi ricordo che i colonialisti inglesi non erano proprio diciamo come si può dire, dei benefattori e dei filantropi, e giravano col, con gli stivali e col frustino, questo è vero, però non è perché fossero anglosassoni, era perché erano colonialisti e finisce lì, insomma.
Ah, certamente, certamente. Allora, Franco, però tu devi sapere che se Atene piange, Sparta non ride, come sempre. E c'è poi, noi abbiamo parlato della destra, quello che sarebbe il post elettorale, insomma la Meloni che si trova con un'Europa che non vede l'ora di saltargli addosso per una questione di conti, Gentiloni che fa un po' lo spione e dice guardate che effettivamente rischiamo grosso, ora vedremo anche quali saranno i numeri delle prossime elezioni, quali saranno anche gli equilibri che usciranno. Ursula von der Leyen è venuta a Roma, ma siccome è considerata ormai un'anatra zoppa, l'hanno messa un po' nelle retrovie e non se ne è parlato molto. Addirittura Tajani ha detto che l'ha nascosta per evitare che si vedesse prima delle elezioni, perché pare non sia un bel volano elettorale. Ma al di là di questo,
il nonno scemo nelle riunioni di famiglia,
esatto, bravo, il nonno scemo nelle riunioni di famiglia. Ma nel PD è già congiura. Tu mi dirai che cosa c'è di nuovo? Niente, però si ritorna ancora all'antico: Bettini, Rutelli e Cocco. Così nasce il dopo Schlein con la matriosca Conte. L'occasione è la presentazione dell'ultimo libro del Kingmaker Dem, il leader del Movimento 5 Stelle, il PD faccia i conti col comunismo. E Zingaretti se ne va. Allora, si chiama La congiura di Roma, l'hanno chiamata al tempo, e sostanzialmente c'è tutto, ora lo riassumo ovviamente per i nostri ascoltatori, c'è un dettaglio di come si sta già lavorando per il dopo Schlein, perché sarà difficile reggere in piedi la segretaria del PD dopo una possibile sconfitta elettorale alle europee, piuttosto, diciamo, importante, perché al di là di quella che è la Sardegna, che è stata sostanzialmente una bandierina, il punto della bandiera, tutto il resto delle elezioni la Schlein alla fine le perderà. E quando è così, poi dentro il Nazareno cominciano a borbottare, in realtà stanno borbottando già da molto tempo contro la Schlein, ma nel caso specifico, in questo caso, sarà un po' complicato reggere. Quindi anche lì, diciamo, è cominciata la resa dei conti, se così ne vogliamo parlare. Però non c'è solo questo, c'è proprio perché noi ne parlavamo di filosofia prima, no? Quindi questa è una notizia politica importante, però tutte quelle che abbiamo dato oggi, bene o male, al di là dell'inchiesta di Genova, che potrebbe essere incasellata anche in quello che sto per dire, sembrano tutte armi di distrazione di massa rispetto a quello che invece è la vera notizia di oggi, che è sostanzialmente quello che ha detto Giorgetti: signori, o si cambia sistema o qui c'è il baratro davanti. Però noi abbiamo cominciato la nostra trasmissione volutamente parlando di Vannacci e di Nemo, abbiamo parlato di una signora che si chiama Annalisa Corrado, che non conosciamo, ed è dei Dem, che parla di pettinare le bambole sostanzialmente in Europa, e poi se vogliamo possiamo parlare dell'ennesima altra notizia di distrazione di massa, che riguarda Fedez che fa cazzotti con gli ultra del Milan e finalmente viene, come dire, indagato anche lui. Tu mi dicevi prima, Franco, che la parola distrazione secondo te è una parola puntuale. Per quale motivo? Ma a livello filosofico?
No, non è a livello filosofico, perché allora devo essere... non è tanto un libro di filosofia quanto una pregevole operetta scritta da De Crescenzo, da Luciano De Crescenzo, che si intitolava appunto La distrazione.
La distrazione. Oh.
La distrazione è la sua teoria, cerco di essere ovviamente è un romanzetto, c'è il solito Bellavista, protagonista dei suoi eccetera, tutto quanto. Praticamente è il discorso di un vecchio professore che si innamora di una acerba adolescente, eccetera. Allora gli amici gli fanno, ma insomma, che vergogna, più piccola di tua figlia, ma anche tua moglie, ci pensi qua, là, eccetera. E Bellavista dice, hai finito di parlare, dice all'amico che lo bacchetta, lo redarguisce amichevolmente, e dice sì, perché? Dice, ti devo dare una brutta notizia. Dice, quale? Siamo tutti condannati a morte.
Ma dai.
Dice, tu non lo sai, dice, ma però che succede? Succede che se noi avessimo la consapevolezza ogni secondo di questa condanna a morte, si bloccherebbe tutto. Si bloccherebbe tutto, perché nessuno
avrebbe più niente.
Nessuno avrebbe più niente. Dice, devo morire, che me frega.
Che me importa, certo. Importa se ci fosse questa consapevolezza.
Invece ci sovviene a tutta l'umanità quella, anzi, non la distrazione come nel titolo, ma le distrazioni.
Le distrazioni.
E le distrazioni sono molteplici. C'è la distrazione minima, banale, di quella che gioca a canastra, di quello che fa le parole crociate, eccetera. Poi ci sono le grandi distrazioni, i grandi amori, quelli romantici, Abelardo e Luisa, Romeo e Giulietta, e così via.
Certo.
E poi esistono le grandi distrazioni politiche, si muore per la patria, si muore per il proletariato, si muore per la nazione, si muore per la famiglia, si muore per qualche cosa, insomma, cioè si sacrifica la propria vita per, quindi diventa una distrazione, oserei dire, totalizzante.
Sì.
Poi, vabbè, c'è qualcuno un po' più scemo e allora magari come distrazione va sulle colline di Trevignano e
così, quella è una distrazione, una pesantissima.
No, volevo dire c'è pure la fede religiosa, senza adesso prendere in giro nessuno.
No, quella non è fede religiosa,
esatto,
quella è un'altra cosa.
Senza prendere in giro nessuno, solamente mi è venuta la battuta, perché insomma, come distrazione mi sembra molto perniciosa,
tra parentesi.
Molto, come si può dire, molto deludente.
Non solo molto deludente, ma insomma,
quindi,
siamo davanti a delle persone che sono state truffate. Quindi
mi sembra, ecco, e qui arriviamo. Ritorniamo nel mondo della politica, il bravo politico è quello che capisce che deve fornire distrazioni al popolo. E quindi
non c'è dubbio.
E quindi andiamo avanti così. Il grande, secondo me, il grande distrattore.
Sì.
L'invenzione della grande distrazione, secondo me, in Italia è stato Berlusconi con le sue televisioni.
Guarda, ma ti stavo per togliere,
cioè, la grande distrazione per me si chiamava Barbara D'Urso.
Mamma mia, cioè, sono d'accordo con te.
Perché? Perché è una distrazione di bassa lega, di bassa qualità. Però tu mi insegni.
Ma lo è ancora, perché se tu guardi il palinsesto delle trasmissioni, diciamo, di Canale 5, Rete 4, eccetera, ci stanno sempre delle trasmissioni che sono oggettivamente palla in tribuna, cioè dove è vietato pensare.
Beh,
uomini e donne, benvenuta.
Uomini,
guarda, mi hai levato le parole di bocca.
E donne, poi diciamo i falsi miti. Di amici,
mamma
cioè,
mia,
todos ballerinos, Inos,
certo,
todos cantantos,
cioè, sì, la, proprio la pinzillacchera,
la cosa, come si dice, la lepre di stoffa al cinodromo con i cani, i levrieri che corrono dietro. Questa è l'arte della grande distrazione. Ci abbiamo poi una grande distrazione storica in questo paese, che sono le partite di calcio.
Mamma mia,
la gente che sa.
Mamma mia.
Morire per la patria, c'è pure chi muore per l'Avellino, c'è pure chi muore per la Sgurgola Marsicana Football Club, Borgo Rosso,
esatto, Borgo oppure Rosso. Chi diventa poi in maniera impressionante un picchiatore, se con gli ultra del Milan, come appunto Fedez, anche lì poi si scoprono degli altarini, no? Perché si scopre che questo, al di là di tutto, insomma, il cantante qui là sotto il sole, il Marino della Ferragni, però è questo Fedez, cioè uno che
il livello è quello, il livello è bassissimo,
e quindi vien da sé che quello che era il nostro, diciamo, incipit, cioè il discorso culturale che facciamo all'inizio, ritorna anche alla fine del nostro ragionamento. Perché Vannacci ha successo? Perché c'è una società costruita sull'arma di distrazione di massa. Mi viene da dire,
no,
questo?
No, non c'è un'analogia. No? Non penso che siano sovrapponibili, se non in minima parte, il pubblico di Maria De Filippi e di Barbara D'Urso con i seguaci di...
Secondo me invece c'è un nesso culturale tra le due
assolutamente
cose.
Assolutamente no.
Perché non sempre c'è gente che non pensa. Per me è così.
No, posso dire una battuta dal tuo punto di vista. Come vedi, io cerco di essere molto distaccato e obiettivo nelle analisi. Si può discutere, puoi dire chi segue Vannacci pensa male, ma pensa, cioè pensa per stereotipi, pensa per luoghi comuni. Vedi come arrivo, diciamo, alla critica anche diciamo condividendo, non dico molte delle idee di Vannacci, ma un certo atteggiamento sicuramente sì, cioè un certo atteggiamento di rifiuto di determinate cose, onestamente lo condivido, perché come dice giustamente, ecco, poi Vannacci, noi prendiamo Vannacci, però il nostro vecchio direttore Vittorio Feltri, che ne dice una per ogni quanto, e dove dice gay. Ma che gay, insomma,
chiamiamoli culattoni, come se
froci pure, non
Però Franco, allora tu capisci che andiamo nel trito, cioè andiamo veramente a parlare di cose molto di pancia, molto di pancia.
Ma sono cose di pancia.
Esatto,
Elena,
è tutto cose di pancia, sì, però voglio dire, io non ti sto dicendo che tutti devono essere laureati in filosofia, che devono fare dibattiti alati e che comunque devono pensare, eccetera. Però ecco, non è possibile che davvero il senso comune sia basato su quando vince l'Italia ai mondiali di calcio,
verissimo.
È questo, cioè nessuno pensa davvero, c'è una disgregazione molto profonda all'interno della società che tutti stiamo vedendo e che voglio dire, i Vannacci della situazione secondo me sono dei cunei che vanno lì e dividono ancora di più. Perché se c'è qualcuno di divisivo, ma non divisivo nel senso che fa discutere, ma è divisivo perché si incunea con le proprie idee all'interno di una società cercando di spaccare quello che si è riusciti a creare, è proprio Vannacci.
Ma io ti potrei fare il discorso all'incontrario. Ti potrei dire che chi finora ha propagandato certe idee, idee e stereotipi del politicamente corretto, può essere altrettanto divisivo che Vannacci, cioè Vannacci può essere una reazione a un elemento che era già divisivo.
Sì.
Cioè, se a me non vanno bene i Nemo che squittiscono
che onestamente non vanno bene neanche a me, ma per un discorso banalmente musicale, cioè faceva schifo quella canzone.
Ma se vai a vedere, tra parentesi, posso dire una cosa, io di musica non me ne intendo e chiedo venia, ma a me è sembrato che in alcuni pezzi ci fosse una scimmiettatura delle canzoni di Mika.
Esatto.
Di, come si chiama, Greschelli, eccetera. Quindi voglio dire, nil novi sub sol, insomma, niente di nuovo sotto il cielo.
Vediamo come andrà a finire. Poi vediamo come andrà a finire anche perché diciamo un altro campione di questo modo di pensare è Donald Trump, sicuramente.
Sicuramente sì.
E quindi è quello. Il nuovo che avanza è un vecchio già visto 30 volte.
Beh, quando tu parlavi della Schlein e della Congiura, visti i protagonisti della Congiura, mi è venuto in mente un titolo proprio, dico, c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico, perché i protagonisti sono sempre gli stessi, e c'è qualcosa d'antico, d'antico, e... è un'altra America, cioè,
è un'altra America.
E quella che stavamo dicendo, quella di Vannacci, è un'altra Italia, è un'Italia sommersa che, guarda, ti faccio degli esempi, tu sai che io ho degli amici nel sud pontino, allora quando vado ti dico una cosa, passeggio per via Italo Balbo, giro per via dell'Impero, e poi prendo via Fratelli Govoni uccisi dai partigiani. Ti porto le foto. Mi hanno mandato una foto di questo paese e tutto quanto. Hanno inaugurato una nuova arteria.
Sì.
Via Federico II, re delle due Sicilie. Mi diceva un mio amico che abita lì, dice Franco, ma questa è una Vandea.
Sì, esatto.
Dice, questa, quando fecero il referendum Monarchia Repubblica, uscirono due voti per la Repubblica, li stanno ancora a cercare.
Li stanno ancora a cercare.
Dico, quindi voglio dire, te l'ho detto come per alleggerire un po', come aneddotica, però è realtà.
È realtà.
Cioè tu hai delle zone d'Italia, hai delle mentalità, hai delle cose
che sono
che è un'altra Italia.
Esatto, è un'altra Italia.
Ma esiste, è vera.
No, ma secondo me hai ragionissimo da questo punto di vista, che è un'Italia vera, eccetera, che non vede l'ora anche, tra l'altro, di emergere, di dire la sua.
È un'Italia, se mi consenti, posso dirlo? Io, come vedi, io è abbastanza revanchista, nel senso che attende il momento della resa dei conti.
Attende il momento della resa dei conti. Senti Franco, siamo arrivati a pochissimi minuti dalla fine della trasmissione. Io ti do un ultimo assist per diciamo commentare la notizia che viene dal Veneto, dove Salvini ha liquidato sostanzialmente il buon Luca Zaia dicendo: io ho 10 nomi per il dopo Zaia, sostanzialmente mettendo una zeppa definitiva sul possibile terzo mandato del governatore, e parole che ovviamente lo hanno irritato parecchio, che hanno fatto poi intervenire l'altra parte della Lega, che è una Lega è ormai un partito completamente allo sbando, e lui è stato detto: ma Zaia è un patrimonio per la Lega, se non altro per i voti che si porta a casa. Però Salvini lo ha scaricato, e allora Salvini che candida Vannacci per salvarsi alle europee, per salvare sostanzialmente la sua poltrona, perché sennò sarebbe andata a casa, nel contempo tira le coltellate a Zaia, che rappresenta insieme a Fedriga uno dei suoi principali competitor alla guida della Lega. Secondo me dopo le elezioni europee comunque un bel terremoto nella Lega ci sarà, come la vedi?
Ma più che un terremoto, il regolamento dei conti. Il regolamento dei conti è con definizione di ruoli e funzioni. Non è escluso che si arrivi a una scissione.
Ecco, secondo me pure.
Non è escluso. Cioè perché
e
non
fa
è...
comodo alla Meloni, secondo te, questo?
Altro che?
Altro che?
Altro che. Cioè si tiene un Salvini azzoppato nell'ambito della maggioranza e dialoga tranquillamente
con l'altra parte della Lega.
Non aspettano altro.
Non aspettano altro, sì, ma anche su questo io poi mi interrogo per quello che sarà il futuro sostanzialmente di questo governo e quali saranno, noi ti ricordi avevamo parlato, ma tanto c'è Renzi e Calenda che sono pronti a tenere in piedi la maggioranza. Secondo me succederà qualcosa anche, tra virgolette, in quei luoghi forse centristi, forse no. Che ne pensi? Ma... soprattutto se uno dei due dovesse non farcela alle elezioni europee, secondo me.
Secondo
Come
me hai perfettamente ragione. No? Il centro, chiamiamolo così, è da tenere molto d'occhio
in questa fase,
perché per centro intendo sia Tajani e Forza Italia, certo. E sia i due Dioscuri,
certo.
I due Bronzetti di Riace.
I due Bronzetti di Riace. Bene, allora siamo arrivati quasi alla fine, chiudiamo un qualche minuto di anticipo che ci consente di fare alcune cose e intanto salutiamo i nostri ascoltatori. Domani ci sarà con noi ovviamente il nostro Bolscevico Lacustre, speriamo ci siano anche altre notizie da potervi raccontare. Intanto un saluto e una buona giornata da Elena Pulidori
e da Franco Iappelli.
Buona giornata. Thank you.